Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ayatollah Khamenei, Iran nella lotta globale contro poteri arroganti. Iran, turismo, numeri in crescita. Palestina occupata, una prigione a cielo aperto. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è giovedì 13 luglio 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Nahjul Balagha. Grazie, a tra poco. Oggi il mondo è teatro dello scontro fra due fronti. Un fronte è quello dell'ordinamento islamico, l'altro è il fronte della menzogna che si presenta come liberal democrazia, mentre non è né liberale né democratico. Sono le affermazioni della guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran, il suo Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nell'incontro con un gruppo di missionari e studenti delle scuole teologiche islamiche sciite provenienti da tutto l'Iran. Se voi siete liberali e amate la libertà, come avete fatto a colonizzare per oltre 100 anni un popolo come quello dell'India, derubandolo tutti i suoi averi, trasformandolo in un popolo povero? È liberalismo questo, ha proseguito ancora il sommo leader. I francesi in Algeria hanno commesso crimini per oltre 100 anni, uccidendo decine di migliaia di persone in pochi anni. È liberalismo questo? Sempre secondo il sommo Ayatollah Khamenei, i finti liberal democratici sono disposti a mettere in mezzo un popolo innocente come quello dell'Ucraina per riempire le tasche dei produttori di armi dell'America. Gli altri combattono, gli altri muoiono e noi vendiamo armi, ha detto ancora il suo Ayatollah Khamenei, rivolgendosi la parola appunto al fronte occidentale. Il sistema della Repubblica Islamica dell'Iran, ha concluso, un sistema ispirato all'Islam e contrario al colonialismo e alle ingerenze negli affari di altri popoli. Il turismo iraniano ha raggiunto una crescita del 39% su base annua del 2020, quando la spesa totale dei turisti stranieri ha raggiunto i 6,2 miliardi di dollari, secondo un recente rapporto del proprio consiglio, Organizzazione Internazionale per il Viaggio e il Turismo. L'Iran ha assistito negli ultimi 2 anni alla rinascita dell'industria del turismo, mentre il turismo iraniano ha subito un calo del 45%. Proprio della sua quota del PIL nel 2020, la quota di questo settore nell'economia ha registrato un aumento del 40% soltanto un anno dopo, cioè nel 2021. Secondo le ultime statistiche, anche la quota dell'industria del turismo nell'economia totale dell'Iran 2022, stiamo parlando, è aumentata questa quota del 39,2%, ha raggiunto il 4,6% dell'economia totale iraniana. Con il boom del turismo, il tasso di occupazione in questo settore in Iran ha aumentato dell'11,2% nel 2022 e il numero di persone che lavorano in questo settore è aumentato a 1,44 milioni. Allo stesso modo, la quota dell'industria del turismo sull'occupazione totale in Iran ha raggiunto il 6,1%, sempre stiamo parlando del 2022. È uscito l'ultimo rapporto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in territori palestinesi occupati dal 1967. L'occupazione militare israeliana ha trasformato l'intero territorio palestinese occupato in una prigione a cielo aperto, dove palestinesi sono costantemente rinchiusi, sorvegliati e disciplinati, ha dichiarato ancora Albanese nel suo rapporto che ha presentato al Consiglio ONU per diritti umani. Albanese ha affermato che Israele governa i territori occupati da 56 anni e che generazioni di palestinesi hanno sofferto sotto l'occupazione israeliana per la sistematica e diffusa privazione arbitraria della libertà, spesso per i semplici atti di vita e per l'esercizio dei diritti umani fondamentali. Il rapporto sottolinea la pratica della tortura su larga scala da parte dell'occupazione israeliana contro detenuti palestinesi come strumento di intimidazione e estrazione di informazioni e confessioni. Restiamo nei territori occupati e le forze carcerarie israeliane hanno fatto irruzione e saccheggiato le celle della prigione di Negev, provocando tensioni con prigionieri palestinesi. Secondo fonti ufficiali, nel carcere si è verificato uno stato di forte tensione con detenuti dopo che le forze del servizio penitenziario israeliano hanno fatto irruzione nelle celle della sezione 4. Sempre secondo quanto riferito, la tensione è alta in tutte le sezioni della prigione dopo che le forze sioniste hanno trasferito decine di prigionieri in altre celle e condotto le perquisizioni. I prigionieri del Negev hanno deciso di chiudere le loro sezioni e sciogliere il comitato che li rappresentava in carcere. Sayed Hassan Nasrullah, l'autore della profanazione al Sacro Corano in Svezia, ha dei legami con il Mossad israeliano, così il segretario generale del movimento di resistenza islamico libanese Hezbollah, Sayed Hassan Nasrullah, in un discorso in occasione del 17° anniversario della guerra di luglio 2006. Per Nasrullah, il rogo al Sacro Libro in Svezia, a Stoccolma, fa parte di un complotto architettato da Israele e il regime sionista e i suoi sostenitori cercano di seminare discordia tra musulmani e cristiani, ha proseguito Nasrullah. Hezbollah e la resistenza antisionista hanno neutralizzato il piano degli Stati Uniti di creare un grande Medio Oriente. Nasrullah ha affermato che la vittoria del luglio 2006 ha gettato le basi per un'equazione di deterrenza che esiste ancora oggi, mentre il nemico sionista ha subito al suo fianco un erosione della deterrenza, Nasrallah ha dichiarato: il piano statunitense intitolato Il Grande Medio Oriente, Asia Occidentale, è stato rovesciato e neutralizzato in Libano. Questa sconfitta è stata completata e poi in Palestina, Iraq, Siria e in Iran. Il 1 luglio, cambiamo pagina, il direttore della CILIA, William Burns, ha tenuto un discorso alla Fondazione British, rivelando la strategia di Washington per regime change in Russia. Il discorso intitolato Un mondo trasformato, il mondo dell'intelligenza, è disponibile anche adesso sul sito di Radio Italia. Questa fondazione è una forza di intelligence britannica, è stata fondata nel 1958. Burns ha detto nel suo discorso: la disaffezione per la guerra in Ucraina continuerà a rossicchiare la leadership russa sotto la dieta costante della propaganda di Stato e della repressione praticata. Quella disaffezione crea un'opportunità irripetibile per la CIA, ha detto, un servizio di intelligence umana al centro, non lo sprecheremo. Questi commenti chiariscono che la CIA sta attivando e sta cercando di capitalizzare la disaffezione per la guerra ucraina in Russia per reclutare nuove risorse dell'agenzia CIA tra l'opposizione anti-Putin e intensificare i suoi sforzi per il cambio di governo in questo paese. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Crisi Sudan, oggi al Cairo, vertice paesi vicini. L'Egitto oggi ospiterà il summit dei paesi vicini del Sudan per discutere i modi per porre fine al conflitto in corso tra l'esercito sudanese e le forze di supporto rapido. Secondo fonti notiziarie, al vertice ci saranno rappresentanti dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, oltre a delegazioni di alto livello provenienti da Mali, Libia, Niger, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Etiopia ed Eritrea. La presidenza egiziana ha affermato in comunicato che il vertice mira a sviluppare meccanismi efficaci con paesi vicini per risolvere pacificamente il conflitto in coordinamento con altri sforzi regionali ed internazionali. Gli sforzi diplomatici egiziani per fermare i combattimenti coincidono con altre due iniziative tuttora in corso, la mediazione guidata da Arabia Saudita e Stati Uniti, i cui delegati tengono riunioni periodiche a Jeddah, e quella del quartetto dei paesi dell'autorità intergovernativa per lo sviluppo, Kenya, Etiopia, Djibouti e Sud Sudan, che lunedì scorso si sono riuniti ad Addis Abeba. Stando a quanto riferito dalla presidenza egiziana, l'obiettivo del summit è discutere meccanismi politici per fermare la guerra in un momento in cui il conflitto sudanese inizia a far sentire pesantemente i suoi effetti sui paesi vicini, investiti da una massiccia ondata di profughi e richiedenti asilo. Gli ultimi dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni indicano infatti che più di 700.000 persone hanno cercato di rifugio nei paesi limitrofi, che oltre 2.200.000 sudanesi risultano sfollati interamente. Le cifre registrate hanno mostrato che il 40% del numero totale di coloro che sono fuggiti dal Sudan si è rifugiato in Egitto, il 28% è arrivato in Chad e il 21% in Sud Sudan. Gli altri sfollati hanno trovato rifugio in Etiopia e nella Repubblica Centrafricana.
نهج البلاغه دل امام علی.
Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui. Perle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli hadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjo al-Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, disse: «Il peccato di cui ti vergogni e ti dispiace di averlo commesso presso Allah è meglio della virtù che ti rende orgoglioso». In base a ciò che possiamo apprendere da questa hikma, possiamo dire che una persona che si vergogna e si pente dopo aver commesso il peccato e si rivolge ad Allah, gloria a Lui l'Altissimo, con il sentimento di rimorso e pentimento, in realtà con questo atteggiamento non solo si mette al sicuro dalla pena di quel peccato, ma merita persino la ricompensa del pentimento. Mentre la persona che dopo aver compiuto un atto virtuoso inizia a sentirsi superiore agli altri e ad essere orgogliosa delle proprie presunte virtù. Pensa di non aver alcuna apprensione, distrugge la sua virtù e rimane privato della ricompensa dell'atto virtuoso per il quale si sentiva superiore agli altri. Ovviamente colui che ha cancellato la macchia del suo peccato con il pentimento rimarrà migliore presso il Signore rispetto a colui che ha rovinato la sua buona azione essendone orgoglioso e non essendosi nemmeno pentito per la sua presunzione ed orgoglio. Uno dei sentimenti più negativi e subdoli che priva una persona della capacità di vedere la realtà dei fatti, creando nell'uomo uno stato di autostima esagerata nel linguaggio islamico, viene chiamato l'ujb o la superbia. A causa di questo tipo di atteggiamento, le persone pensano che tutte le condizioni e i fattori siano a loro disposizione. L'ujb toglie la misericordia di Dio all'uomo, portandolo all'autocompiacimento fino al punto di contare solo sulle proprie buone azioni, dimenticando del tutto la misericordia divina. Secondo l'Imam Ali, la pace sia su di lui, un peccato che porta al pentimento sincero è meglio di una buona azione che porta all'orgoglio e all'arroganza, poiché una persona peccatrice che, rattristata e desolata dal suo cattivo operato, fa passi concreti verso il rimpianto, il pentimento e la compensazione. Tale atteggiamento distrugge i cattivi effetti del peccato, mentre la superbia, che deriva dall'autostupore, conduce l'uomo nell'abisso dei grandi peccati. In un hadith dell'Imam Sadiq, la pace sia su di lui, si legge che l'Iddio Onnipotente ha inviato una rivelazione a Davud dicendo: «Dai la buona novella ai peccatori e ammonisci gli onesti». Il nobile profeta Davud fu sorpreso e disse: «Oh Signore, com'è possibile una cosa del genere?» L'Allah l'Altissimo disse: «Dai la buona novella ai peccatori pentiti che Iddio accetterò il loro pentimento e perdonerò i loro peccati. E averti gli onesti che non dovrebbero essere compiaciuti dalle loro azioni, per timore che diventino orgogliosi della loro obbedienza e adorazione». Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!